Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 13 settembre 2022 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala.
Io sono Chiara Leisanna.
Io sono Alessio Cherchi.
Ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, tra una ventina di minuti avrete una chiara idea degli aggiornamenti di oggi. Iniziamo.
Allora, partiamo dall'Italia. La prima cosa che affrontiamo oggi è il confronto Letta-Meloni.
Bellissimo, bellissimo.
Bellissimo. Ieri sono confrontati con un botta risposta da 2 minuti e mezzo l'uno, moderato dal direttore del Corriere Fontana, e insomma è stato molto pacato e anche molto poco incisivo, senza particolari sorprese da nessuna delle due parti, ma con una tendenza a ribadire i punti già esposti in precedenza, insomma, che è anche comprensibile dato che mancano meno di 2 settimane al voto e insomma non è il momento di inserire novità che possano alterare gli equilibri, diciamo. La cosa, se vogliamo, più interessante è stato il controdibattito di Calenda.
Scusa, in questo momento stavo aprendo il profilo Twitter di Calenda.
Allora, Repubblica mi ha spezzato perché ha titolato Calenda in Dad. Sono morto lì in quel momento. Bellissimo. Altra cosa interessante è che Conte, da parte sua, si è scoperto improvvisamente favorevole all'invio delle armi in Ucraina dopo la controffensiva, perché dicevamo ieri appunto che il Movimento 5 Stelle è sempre stato contrario, ma a quanto pare adesso si è detto fiero di aver inviato le armi all'Ucraina che hanno causato la controffensiva.
Però quindi anche detto che non bisogna mandarne altre,
esatto.
Basta così.
Esatto. Quindi
mi siete vendicati come quei bambini, cioè ti hai dato un pugno, tu gli hai dato un pugno, basta.
Adesso fate la pace.
Fermi così. La cosa che mi ha fatto volarissimo è, me l'avevi fatto notare tu ieri, Chiara, è il fatto che Calenda si sia photoshoppato in mezzo a Letta e Meloni.
Cioè, perché lui voleva essere, cioè, per vendicarsi appunto di non essere stato invitato, ha creato questo evento online, una live, in cui cioè, anche lui controbatteva le domande. Fantastico.
Peraltro lui è al centro. Cioè,
lui
è
al centro.
Principale.
No, è fantastica quella grafica.
Non c'è.
Sono uscite le foto, lui da solo, con lo schermo a fianco. Non si può,
bellissimo,
si può.
Perché cioè, tutti hanno preso in giro Calenda perché non sa usare i mezzi tecnologici, invece e si è lanciato su Twitch, grande streamer.
Su Twitch era?
No, live su Twitch.
Sarebbe stato bellissimo.
Avrebbe dovuto
tipo
farlo su Twitch.
Con il led dietro,
esatto,
viola.
Esatto, magari il gatto che ogni tanto entra.
Like drink a parte, fantastico.
Comunque è un po' particolare il fatto che i leader non abbiano, ce l'ho già detta questa cosa la settimana scorsa, non siano riusciti a organizzare un dibattito. Non capisco perché. Qual è il problema di fare questa cosa?
Sarebbe stata la cosa migliore.
Anche perché si diceva Letta non vuole, però poi è andato a scontrarsi con la Meloni. Magari sono anche strategie perché così effettivamente è lui o la Meloni. Cioè sta creando un bipolarismo.
Due poli, esatto.
E sta escludendo tutti quelli che possono portargli via i voti. Calenda è
il terzo polo.
Il terzo incomodo.
Bam.
Esatto.
Lo scorso 25 luglio, un uomo di etnia rom di 36 anni, Asib Omerovic, che peraltro era sordo dalla nascita, è stato quasi suicidato a Roma, per così dire, dopo che 4 agenti della Polizia di Stato, che così almeno si sono identificati, ma poi ci saranno delle indagini da effettuare, sono entrati nella sua abitazione e lui è in seguito caduto dal terzo piano per 8 metri, in uno svolgersi degli eventi che non è ben chiaro. L'uomo si trova adesso in coma vigile da 50 giorni e la famiglia ha presentato un esposto al comune che ha aperto un'indagine. La famiglia dell'uomo viveva in una casa popolare nel quartiere di Prima Valle, a Roma, con i genitori e 4 figli, di cui 2 disabili, Asib e la sorella. Vari report erano stati fatti sul comportamento dell'uomo, che a quanto pare era estremamente molesto con le ragazze della zona. Erano stati fatti degli esposti, era stato minacciato, e poi a un certo punto a quanto pare sono entrati degli agenti a casa, che è stato confermato che almeno 2 erano degli agenti, perché la madre era andata a presentare un esposto alla questura e 2 di loro avevano confermato che sì, erano andati a casa dell'uomo. E poi sono state fatte delle testimonianze che a quanto pare sono entrati in casa quando c'erano solo lui e la sorella, quindi entrambi disabili, hanno chiuso le finestre, pare che l'abbiano picchiato e poi defenestrato, e ci sono anche delle prove con una scopa spezzata a metà, un lenzuolo con delle tracce di sangue, insomma.
Ok, e questo è un'accusa che viene mossa dalla famiglia?
Sì.
Ok, e perché ci hanno messo 50 giorni per denunciare questa cosa?
Me lo sono chiesto anch'io.
Okay. In coma vigile vuol dire che è cosciente?
Vuol dire che è in coma, però non è cerebralmente morto, insomma.
Ok.
Cioè, almeno questa è la mia interpretazione, però poi okay. bisognerebbe andare...
Okay. Ok, questo è molto importante, molto interessante. Bisogna poi capire quanto... Vabbè, non c'è ancora nulla, nel senso immagino abbiano aperto un fascicolo, sì, esatto. Sarà contro ignoti.
Esattamente, più che altro mi chiedo perché così tanto tempo, bisognerebbe indagare un attimo.
È molto interessante, cioè sarebbe un'arma gravissima, una cosa incredibilmente
sì.
grave.
Sì.
Se fosse vero, cioè se fosse confermato, vero, vabbè, poi, confermato.
Poi comunque se confermato. Sarebbe grave... Sia che fossero veramente agenti di polizia, come sembra che siano, sia che qualcuno si sia finto agente di polizia per andare, insomma.
Beh, certo, in generale qualcuno questo dalla finestra ce l'ha lanciato.
Esatto.
È chiaro che se sono stati degli agenti di polizia è molto più grave.
Certo.
Perché ci sono degli altri elementi, anche di vigilantismo, che sì. non benissimo.
Esatto.
Ok, quindi iniziamo in allegria, va bene, ci sta.
Siamo agli esteri.
Dunque, si parla di razionamento dell'energia, perché, so che questo argomento ti interessa particolarmente, perché pare che la Commissione europea voglia presentare un piano per ridurre i consumi in tutta l'Unione e lo voglia fare proponendo un taglio obbligatorio dei consumi, cioè di fatto un razionamento, durante determinate ore della giornata. Si parla probabilmente di 3-4 ore, a scelta del singolo paese, quindi non ci sarà una fascia di orario fissa secondo questa proposta. Comunque tutti i dettagli per ora sono molto vaghi, probabilmente domani avremo un testo più delineato. Ad esempio non si sa se si applicherà anche alle aziende, che margine di manovra ogni singolo stato avrà nel decidere i dettagli, eccetera. Quindi forse succederà questa cosa.
Wow. Io immagino che si applichi solo alle aziende, perché come fai a impedire a una famiglia di utilizzare la cosa? Ah, gliela stacchi. Gliela stacchi.
Certo.
Cioè, in effetti...
Puoi decidere tutto tu, sì, stato. Sì. Cioè,
peraltro anche in Italia si vocifera di... O meglio, sembra che lo faranno la divisione in zone, dove... Qui al nord si potranno usare l'elettricità solo per queste ore, al sud solo per queste ore, quindi una nuova divisione in zone colorate, per così dire, ma stavolta non per il Covid, per l'energia. Anche se non mi è ben chiaro se sia una cosa lasciata alle persone, nel senso, oltre questo orario non dovete accendere il riscaldamento, però non ve lo stacchiamo e quindi sta a voi non farlo, oppure...
Dubito.
Anch'io. Perché io ero sicuro che saremmo arrivati, sono sicuro che andremo verso un razionamento. Anche se poi in un certo senso ne fatico a comprendere la ratio, perché diciamo che staccano la corrente, non sarà sicuramente nelle ore notturne perché a quel punto non stai risparmiando niente.
Certo.
E quindi cosa fai? Quando lo stacchi nel pomeriggio, la sera, non lo so, e poi quel tipo di attività che magari tipo la lavatrice, allora a quel punto la sposti in un'altra fascia oraria, non lo so.
È molto strano, sì.
Leggevo un articolo del Post, mi sembra, secondo cui si andrà a scegliere degli orari in cui le energie rinnovabili non saranno disponibili.
Quindi la notte.
Okay. Quindi tipo la cosa che mi è venuta da pensare è appunto la notte, perché i pannelli solari non funzionano, però la notte è anche il momento in cui serve meno.
Vero.
In cui serve di più, scusate. Perché
vero.
C'è la
però
luce,
non ci avevo
diciamo
pensato a questa cosa delle rinnovabili. Avrebbe senso in effetti, perché aumenta il consumo di gas a quel punto, immagino. Nel senso, per produrre l'energia.
Beh, immagino di sì.
Quello che ho visto io è anche che, da questo punto di vista, poi anche sembra essere svantaggiato il sud, perché chiaramente si può tenere acceso il riscaldamento nel caso dell'inverno per più tempo, ovviamente al nord. Quindi tutte le regioni al sud, come può essere la Sardegna o la Sicilia, avranno molte meno ore di riscaldamento perché si suppone siano più calde.
Beh, ok. Cioè, nel senso, sino a certa lo capisco anche, perché qua io ho vissuto vari anni senza un riscaldamento e vivi molto male, però vivi.
Sì.
Cioè, ci sono alcune regioni al nord dove non vivi 10
gradi,
se
non sono
muori.
Meno 10 gradi, ecco.
Sì. Quindi, wow, ci aspetta un inverno meraviglioso, non vedo l'ora. Non vedo
utopico
l'ora.
Proprio.
Bellissimo.
Sarà
vabbè, ma avremo la Meloni
ad
aiutarci.
La Meloni, io l'abbraccio forte e mi riscalda.
ci riscalda.
Sì, col suo amore materno.
Il jumping jack.
Molto bene.
Rimanendo sul tema elettricità, parliamo della crisi elettrica in Libano, perché il paese sta affrontando una delle peggiori crisi energetiche che un paese si sia mai ritrovato ad affrontare dal 1800.
Benissimo.
A ora, in termini di qualità della vita. Quindi che cosa sta succedendo? Il Libano ha da moltissimo problemi con il settore dell'elettricità in generale, però durante lo scorso anno la situazione è peggiorata molto. Infatti ora la corrente in alcune zone c'è solo per 1-2 ore al giorno e senza un orario fisso, quindi quando arriva arriva, anche se nel mezzo della notte, sì, magari è mezzanotte, magari sono le 3 di notte, magari sono le 3 di pomeriggio. E ogni vicinato, o comunque sia chi può permetterselo, ha il proprio generatore a diesel, che permette di recuperare un pochino di energia, però spesso un generatore basta per tenere un frigo e una TV accesa. Comunque la situazione all'interno del paese in questo momento è pesantissima, l'inflazione durante lo scorso anno è salita al 168% e c'è una disoccupazione che impera e di conseguenza insomma la situazione in questo momento non è idilliaca, diciamo.
Pazzesca questa cosa dei generatori, ve l'avevo già detto che mi aveva colpito in Libia, questa cosa della Libia,
sì,
tutti bene. Con il loro generatore, chi è più ricco ha il generatore più figo.
Beh, noi la percepiamo come una cosa molto lontana.
Beh, sì, perché poi in realtà emergono anche un sacco di problematiche, tipo immagina tutte le famiglie che devono procurarsi il gasolio per fare questa cosa qua.
Certo.
E quindi devi andare a farti le code per il gasolio che non c'è più per tutti, e, cioè diventa una cosa complicata.
Con il costo del carburante poi.
Il costo del carburante che sale, ma poi anche a livello di impegno, diciamo, adesso per noi è tutto scontato, ma anche il frigorifero è una cosa, cioè, balorda, o il frigorifero funziona, o il cibo lì per una settimana sono a posto, e no.
E se non è così, ogni giorno o non hai roba fresca.
Esatto.
Sì.
Rallenta tutto, mamma mia, bello.
È uscito un nuovo report delle Nazioni Unite che mostra come 50 milioni di persone al mondo siano intrappolate in una moderna forma di schiavitù, che sia lavoro forzato o, nel caso delle donne, il matrimonio. E i numeri sono saliti negli ultimi anni di 10 milioni. Ho pensato a questo proposito a un collegamento con la missione delle Nazioni Unite in Afghanistan, che ha rivelato come la repressione delle donne nel paese continui a peggiorare sempre di più e che addirittura 3 donne del loro stesso staff siano state brevemente arrestate e interrogate.
Cioè 3 donne delle Nazioni Unite, della missione?
Comunque afghane, però...
Okay. Ah, comunque afghane, ok. C'è sempre questo doppio standard.
Se non fossero state afghane mi avrebbe fatto strano.
Poi dipende anche dalla situazione in cui versa il paese, perché all'inizio era amici di tutti, amici dell'Occidente, tranquilli, e poi piano piano questa cosa viene a mancare. Però mi ricordo la giornalista, quella americana, che era diventata super famosa nel momento in cui stava crollando tutto quanto, gli americani scappavano, che... Era lì e faceva tutto quello che voleva. È una roba che una donna afghana non può fare, certo. Assolutamente.
Faceva anche domande proprio sulla posizione verso il ruolo delle donne, bla bla bla.
Poi mettendo in dubbio le risposte, non è una cosa che puoi permetterti di fare un talebano.
Chiaro.
Ok, bene. Dai, 50 milioni, cosa sono 50 milioni in confronto di tanti miliardi alla fine?
Le elezioni in Svezia, che si concluderanno ufficialmente domani, ma sappiamo già i risultati perché stanno contando giusto gli ultimi voti per posta, mostrano un risultato che favorisce la destra. Il centrodestra è in vantaggio sul centrosinistra della premier uscente Magdalena Andersson di soli 50.000 voti. Probabilmente dovranno governare insieme, ma la cosa interessante è che il partito di estrema destra neonazista ha preso il 20% dei voti. Ci si aspetta questo cambi di parecchio gli equilibri nel Parlamento e nelle politiche della Svezia.
Quindi alla fine noi ce la siamo raccontata questa cosa che era finita all'ondata. Il Covid ha messo solo una pausa. La pausa... Poi risolto il problema Covid, allora ritorniamo a giocare. Si ritorna in campo. Bene, molto bene. È una buona notizia.
Il 20% del partito neonazista è un po' balordo.
Eh sì. Che poi è una persona su 5. Cioè, un elettore su 5.
Il 20% è alto, alto, alto.
Però vabbè, cioè noi di cosa parliamo?
Ma noi
non possiamo dire nulla.
Non vogliamo dire che il nostro è un partito neonazista che vincerà le elezioni, perché noto, guarda come subito cambio, sono un grande, lancio il fumo negli occhi, noto che tutti gli intellettuali che parlano ad esempio in televisione, ma tutti, da Augias a Cazzullo, da giornalisti vari, Padellaro, Gomez, tutti, non so perché ne ho citato due del fatto, dicono sempre io non credo che Giorgia Meloni sia fascista. Ed è una frase che mi fa sempre un po' pensare. Tutti lo dicono, io sono sicuro che Giorgia Meloni non sia fascista. E io questa sicurezza non ce l'ho di quasi nessuno. Cioè, nel senso...
Nel mondo.
Nel senso, nella mia famiglia, nel mio cerchio ristretto, sì. Però che poi qualcuno di destra non abbia delle simpatie fasciste, specie se le ha esplicitate in gioventù, non lo so.
È che io ho l'impressione che tendono a considerare il fascismo come le dichiarazioni di fascismo, come se tu potessi essere fascista solo se dichiari apertamente io sono fascista, io credo nel fascismo. Mm. Fascismo è un'ideologia, è un modo di comportarsi, di pensare, di agire, di puntare verso un determinato obiettivo. Puoi essere fascista anche senza dire neanche una volta nella tua vita di essere fascista, senza neanche sapere
sì.
che sei fascista.
Però hai un atteggiamento perché, che effettivamente certo. richiama a quel tipo di struttura.
Esattamente.
Quindi io credo che Giorgia Meloni non sia assolutamente fascista, come dice il mio amico Cazzullo.
Vabbè, lei ha fatto comunque, ha detto delle robe a volte che dici... cioè tipo che le dichiarazioni, cioè se tu chiedi a una persona di dichiararsi antifascista vuol dire che stai chiedendo a quella persona di essere di sinistra, non dovrebbe essere così, cioè mi ricordo che avesse detto una frase del genere, che l'AMPI per l'assegnazione delle case popolari stava chiedendo alla gente di dichiararsi antifascista e dice va quindi ora per assegnare le case popolari
devi essere antifascista,
devi essere di sinistra che non è esattamente la stessa cosa, però così insomma
vabbè, l'è passata, era una fase.
Nagorno-Karabakh.
Che succede?
Era da un po' che
è da un po', almeno un anno e mezzo,
ci sono stati dei nuovi scontri sul territorio. L'Azerbaigian ha parlato di perdite civili. Allora, prima di tutto facciamo un piccolissimo recap di una frase. Il territorio del Nagorno-Karabakh è un territorio che era parte dell'Azerbaigian, però a maggioranza armena. Poi dopo il crollo insomma dell'Unione Sovietica c'è stata l'autonomia degli armeni lì, e nel 2020 l'Azerbaigian ha ripreso il controllo di queste terre. Quindi dal 2020 ora la situazione si era stabilizzata con la Russia come mediatrice e ci sono stati appunto dei nuovi scontri. L'Azerbaigian ha parlato di perdite civili e l'Armenia ha chiesto a Putin, Macron e Blinken di discutere della situazione. Comunque, secondo le forze azere, le forze armene stavano svolgendo attività di intelligence nei confini, anche con lo spostamento di armi, mentre secondo il ministro della difesa dell'Armenia ci sono state delle provocazioni da parte azera a cui le forze armene hanno risposto. Comunque, come sempre in questo conflitto, non si capisce mai chi sia davvero a muovere le cose, perlomeno all'inizio, perché poi dopo è semplicemente scontri continui, vittime civili sia da una parte che dall'altra.
Beh, è un po' la storia di tutte le guerre, no?
Sì.
Già con la Russia, spesso non è mai la Russia in Ucraina non è mai chiarissimissimo cosa sta accadendo, cioè, e noi siamo espostissimi alla propaganda di entrambe le nazioni per ragioni specifiche, perché è una guerra raccontatissima. Però nel Nagorno-Karabakh non c'è nessuno, quindi cioè, il racconto è molto meno chiaro. Peraltro mi ha colpito il fatto che Cecilia Sala è in Ucraina e parlava del fatto che c'è questo recupero dei territori, no? Stanno molto avanzando gli ucraini, ma c'è il divieto per i giornalisti di parlare. Cioè sì, lei vede cose ma non le può dire, proprio perché ci sono tutte delle strategie. Quindi cioè, applichiamo sta roba all'Armenia e all'Azerbaigian, di cui non si parla mai nel mondo. È chiaro che non si capisce mai niente, insomma.
Passiamo appunto a Risiko, e l'argomento è proprio la controffensiva ucraina a Kharkiv e Kherson, che continua ad avanzare. Dall'ultima volta che ne abbiamo parlato, l'esercito ha riconquistato, si stima, circa 8.000 km quadri di territorio, o forse anche più, con una gran quantità di città e di villaggi riconquistati, tra cui anche Izium, che, dicevamo, l'ultima volta è una grande conquista strategica. L'esercito russo è stato spinto in rotta sino a tornare oltre i confini russi, lasciandosi peraltro dietro una quantità incredibile di armi, carri armati, munizioni, la dimostrazione proprio che non è stata una ritirata strategica controllata, ma una rotta completa. Per tutta risposta il Cremlino ha effettuato un attacco missilistico a lungo raggio che ha messo fuori uso circa il 50% della linea elettrica ucraina, questo in 2 ore e mezza. Ha tolto la corrente a buona parte del paese in quello che è stato ritenuto un atto di vendetta e di fatto un crimine di guerra, perché ha privato dell'acqua, del riscaldamento, della corrente elettrica buona parte del paese.
Del paese o del Donbass?
Del Donbass, in realtà.
Ah, ok. Perché mi sembrava un po'
Perché ho visto delle mappe che in realtà coprono tutta l'Ucraina. Quindi bisognerebbe indagare nello specifico quali aree sono state colpite. Gli analisti, a quanto pare, dicono che Putin ora ha solo 3 opzioni, perché ha promesso dei risultati, non li ha ottenuti. Adesso ci sono solo 3 modi in cui questa cosa può andare. O una mobilitazione totale con una dichiarazione di guerra, quindi lasciar perdere la retorica dell'operazione speciale, dichiarare effettivamente guerra, che gli consentirebbe di muovere molte più truppe. L'utilizzo massiccio dell'aviazione, questa è la seconda opzione, quindi un bombardamento a tappeto delle zone. Oppure l'utilizzo delle armi nucleari tattiche, quindi quelle a basso potenziale, che risolverebbero in fretta la cosa, ma ci sarebbe immediatamente una risposta, come era stato detto sin dall'inizio della guerra, proporzionale all'utilizzo da parte dell'Occidente. Qualunque cosa questo significhi, ma insomma possiamo immaginarlo. Particolarmente interessante anche la reazione in patria. Parlava il Guardian di un discorso accaduto all'interno di un talk show russo tra due conduttori, entrambi estremamente filoputiniani, per quanto sia ovvio, però lo erano, di cui uno diceva che l'unica soluzione adesso è abbandonare appunto la retorica dell'operazione speciale e dichiarare guerra. Lo dicevano apertamente che era stato un disastro. L'altro che diceva: attenzione, non compagno con nome, con questa enfasi, perché si vedeva che era spaventato da quello che stava dicendo. E quindi questo scambio in diretta è qualcosa che non si era mai visto, insomma mostra che ci sono conflitti anche all'interno.
Lo vorrei vedere, perché io avevo letto anche di, insomma, malcontento che continua a serpeggiare all'interno anche della politica russa. Bisogna un po' vedere quanto è caricato dalla
nostra propaganda, certo.
Propaganda, però insomma è anche comprensibile. Avevo anche letto addirittura di qualcuno, tipo dei sindaci, che avevano chiesto le dimissioni di Putin, ma non lo so. Però ecco, cioè, questo scontro lo vorrei vedere, prima lo cerco.
Le cose si muovono, insomma.
Nella sezione clima, dopo le alluvioni in Pakistan delle scorse settimane, che hanno portato ad almeno 1.400 morti, nonché 30 miliardi di dollari di danni in tutto il paese, quindi leggerissimo,
non male.
Le autorità stanno cercando di proteggere una stazione elettrica di vitale importanza per milioni di persone, in vista di ulteriori piogge che probabilmente arriveranno. E in realtà questo è un piccolo aggiornamento, però ho trovato interessante come, diciamo, il Pakistan si stia in qualche modo adattando al fatto che ci saranno delle catastrofi ambientali costanti.
Una nuova realtà, dici?
Sì, un po' sì, nel senso, ok, vabbè, è successa questa cosa, cioè mentre ad esempio c'è un terremoto, c'è un terremoto, uno dopo si lecca le ferite, cerca di sistemare tutto e via. Invece in questo caso mi è sembrato più un approccio tipo, ok, abbiamo perso 1.400 uomini, donne insomma, bene, questa situazione continuerà, cosa facciamo? Cioè non è che si tratta di dire, ah, ricordiamo queste persone e cerchiamo di ricostruire le cose, no. Quindi mi immagino anche che nel caso in cui ricostruiranno qualcosa, cercheranno di farlo tenendo conto. E quindi è una trasformazione da molti punti di vista, a livello urbano, a livello sociale. Sì. E niente, l'ho trovato interessante.
Potrebbe essere l'avanguardia di quello che succederà nel mondo in generale.
Molto probabile.
Sì, mi è sembrato un po' il futuro, non troppo positivo, però mi sembra che stiamo andando lì.
Anche perché, cioè, il Pakistan, ci stiamo avviando tutti verso l'autunno, io immagino che ci saranno ancora più piogge di quelle che abbiamo visto. Quindi sarà ancora più brutto di adesso, molto probabile, quindi sarà da vedere. Il clima fa sempre seguito i fish and beats.
Fish and beats. Vado?
Fish me up! Benissimo, benissimo.
Aspetto questo momento ogni volta.
È il momento della giornata.
Che bello. Allora, il nuovo dizionario Treccani sarà il primo dizionario italiano a mettere anche le voci al femminile e rimuovere alcuni stereotipi di genere. Quindi, ad esempio, ha pubblicato la stessa Treccani un post su Twitter in cui scriveva, ad esempio, gatta, gatto, e sulla stessa voce, però arriva prima, in questo caso, gatta, perché la A viene prima della O. Oppure direttore, direttrice.
Ok.
Ad esempio.
E c'è prima direttrice? No, c'è prima direttore.
Prima direttore.
Perché? Non ho capito il senso.
Perché la O viene prima della R.
Ah, quindi è in ordine alfabetico.
Esatto, è in ordine alfabetico.
Ci sta, mi sembra sensato.
Oppure alcuni stereotipi di genere.
Non cambia niente, in realtà. Però va bene.
Sì, oppure rimuove alcuni stereotipi di genere, quindi non ci sarà solo casalinga, ma ci sarà anche casalingo. Oppure negli esempi, no? Perché alla fine la Treccani, come tutti i dizionari, fanno spesso degli esempi per capire il significato di una parola. E magari una roba tipo la mamma cucina, il padre lavora, stile libro per bambini del 2000, verrà appunto.
Però può essere la mamma cucina, l'altra mamma lavora.
Esatto.
Proprio boom. Il governo subito fa un casino.
Crolla completamente.
Sì, servizi segreti subito. Beh, quindi Treccani. Bravi? Cioè, nel senso, ci sta.
Vorrei proprio leggere quel thread di Twitter, così, giusto per farci...
Qual è il thread di Twitter?
Esatto. Quello dove annunciano gatta gatto, perché...
Diranno, non se ne può più...
Esattamente.
Questa sirenetta nera! Cioè, non tirano dentro.
Anche la Treccani diventa woke, esatto.
Tutto nello stesso calderone.
Tutto nello stesso
sempre.
Calderone. Ma sempre. Queste donne del Me Too, sarà vero o falso? Diventa tutto un...
Poi fate offrire le cene.
Esatto.
Bam.
Con Calenda in mezzo che litiga con tutti.
E si photoshoppa in mezzo alla
con la sirenetta.
C'è una polemica a San Francisco per il caso di una donna che si è vista accusare di un reato in quanto la polizia è riuscita a risalire a lei usando il DNA che aveva nel suo database, raccolto e conservato molti anni prima a causa di un'accusa di violenza sessuale, in cui la donna si era sottoposta alle analisi necessarie e usando il quale era stata accusata a febbraio per un reato di violazione di proprietà privata.
Aspetta, non ho capito. Allora lei...
Anni prima c'era stato un caso di violenza sessuale.
Lei vittima.
Avevano preso il suo DNA per effettuare le analisi, l'avevano conservato e archiviato. Adesso, o meglio a febbraio, la donna è stata accusata di violazione di proprietà privata e sono riuscite a risalire a lei tramite questo DNA che avevano archiviato. Perché? Cosa è successo? Non è contro la legge prendere il tuo DNA e archiviarlo, ok? E quindi la donna ha denunciato la città di San Francisco per aver fatto questa cosa e si pensa che adesso questo potrebbe creare un precedente per determinare il tuo DNA come tua proprietà privata che non può essere... preso e archiviato. Ed è interessante.
Anche perché poi l'hanno accusata appunto di aver violato la proprietà privata di qualcuno, poi l'accusa è caduta. Mm-hmm. Cioè mi viene da pensare che abbiano trovato un DNA simile e l'abbiano tirata dentro, mm-hmm, per poi dire ah no, ok, no. E quindi lei si è ritrovata dal 2016 che era stata vittima di violenze, sì, sessuali, al 2022 che la contattano e le dicono guarda che sei tra i sospettati di infrazione.
Perché qui stiamo parlando delle forze dell'ordine, perché se tu, sì, sei vittima, sì, ti fanno i test, questi test vengono dati agli agenti,
esatto,
sì, e poi li hanno buttati in un archivio loro.
Il tuo DNA, sì, viene archiviato e poi usato in futuro...
Anche perché se è stata sia stata vittima di violenza sessuale sicuramente ci sono state anche delle visite mediche probabilmente.
Certo.
Quindi in questo caso è abbastanza, cioè era scontato che avessero il DNA.
Sono molto combattuto, sto cambiando idea molte volte al secondo.
Dici,
interessante.
Cioè esplicita il tuo percorso mentale.
Beh, voi lo considerereste, oddio, sono un po' così. Allora, nel senso, è come le impronte digitali.
Mm-hmm.
Sì.
Le impronte digitali non sono una tua proprietà, cioè se me le prendono poi le possono utilizzare.
Vero.
I miei dati biometrici, ok, li consideriamo un po' diversi, però...
D'altra parte le tue impronte digitali trasmettono una e una identica informazione, ovvero la tua identità. Sono associabili a te e solo a te, dicono chi sei. Il tuo DNA porta una quantità sterminata di informazioni su di te, su tutto il tuo essere, su tutta la tua storia, su anche i tuoi genitori, i tuoi nonni. È una risorsa incredibile di informazioni che non può non essere di tua proprietà. Secondo me servirebbe una legge che lo determini come tua proprietà, perché trasmette troppe informazioni che devono essere tue.
Eh sì, mi hai convinto così, vedi? La scienza mi convince. Sì, no, hai ragione, effettivamente non è la stessa cosa.
E se si fosse trattato di impronte digitali e basta?
Beh, in quel caso non l'avrei visto così problematico.
Sarebbe stato molto diverso.
Sì.
Secondo me sì. Però, effettivamente, se adesso dicessimo la polizia deve avere le impronte digitali di tutti sempre, non saremmo così d'accordo,
no,
credo.
D'altra parte, in un certo senso, ce li hanno. Perché quando vai a fare la carta di identità ti prendono le impronte digitali.
E quella poi... nuova, quella di, sì, plastica? Ok, io ho ancora quella da anziano.
Per cui in un certo senso...
Hai ancora quella di carta?
Ho quella di carta, assolutamente.
No, è un'altra roba.
Cioè... ti cambia la vita, zio, esatto. È una figata.
No, però tipo la tessera, la carta d'identità di carta è terribile perché te la metti nel portafoglio e hai sempre questo sbordino che spunta su, tutto...
Infatti io non la metto nel portafoglio tipo una cosa a parte.
Ah, ok.
Però mi ricordo quando mio padre aveva la patente di carta.
Quella
io la guardavo.
Rosa era,
sì,
tipo, vero?
Era
verde.
Tipo si apriva in due o in tre.
Sicuramente la Apple ha tutti i dati tra impronte tutto digitali.
La Apple sa tutto. Le facce. Cioè.
Le facce, sì. Face ID, i gusti di tutti
ma
i tipi di cose per mangiare.
Sì, sì. Apple sa se io sto bene o male, perché io ho l'app salute che mi traccia dall'orologio e sa quando io cammino troppo lento, quando ho problemi al cuore.
Ma infatti questa roba c'è già.
Ho, però, cioè nel senso, ci sono quelle...
Ti controlla il battito, intendevi?
Sì, 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 sì.
Ma infatti c'è già questa cosa, semplicemente
non,
è una nostra
non
scelta.
Non deve averla la polizia, cioè certo. Quello è il discorso.
Cioè, oddio, scelta.
Fermiamoci un attimo a considerare cosa potrebbe fare Apple con quei dati, se volesse.
Ma Apple
li potrebbe dare alla polizia.
Cose carina, cioè... Quando...
Tutto marketing, sai, no, non ci cadere.
Dovevi, perché tipo Umbrella Corporation è presente, c'è il rosso e il nero, lì capisci
che è già un po' minaccioso.
Però la melina è bianca.
E se fosse avvelenata? Bah.
Vabbè. Bene, era tutto. Grazie per averci fatto compagnia. Ci vediamo dopo con Breaking Italy.